Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, buonasera e bentornati al mio programma. Vi parla l'avvocato Andrea Del Re, che ancora una volta vi intratterrà su cose e circostanze per cui si può dire non ci credo, ma è vero. E partiamo con l'intelligenza artificiale, a prova di privacy. Il consenso dell'utente che affida i suoi dati all'intelligenza artificiale perché valuti la sua reputazione è valido se il procedimento seguito dal sistema è chiaro, mentre non è necessario che il linguaggio matematico sia mostrato agli interessati né tantomeno compreso. La Cassazione dà un peso alla trasparenza del funzionamento dell'algoritmo utilizzato per calcolare il rating reputazionale, mentre giudica ai fini del consenso sul trattamento dei dati ininfluente, anzi quasi impossibile, la comprensione del suo linguaggio. La Corte ha accolto così il ricorso della società che ha brevettato il sistema che misura che cosa? La reputazione delle persone fisiche o giuridiche e, decidendo nel merito, ha annullato il provvedimento con il quale il garante della privacy aveva detto no alla piattaforma web che assegna un punteggio al valore dell'aspirante socio. Diversi parametri considerati per creare un profilo di affidabilità o meno, dai reati agli inadempimenti verso il fisco, dal lavoro all'impegno civile, dalla famiglia agli studi. Diverse le ragioni del no del garante alla banca dati online che, oltre a violare il codice privacy, inciderebbe negativamente sulla dignità delle persone. Poco chiaro sarebbe il sistema attraverso il quale una mole rilevante di dati personali, confluita nella piattaforma e nell'archivio web, verrebbe elaborata fino all'assegnazione di un voto. Nel vietare il trattamento dei dati, il garante ha evidenziato la delicatezza delle informazioni da utilizzare e l'impatto dei risultati, ai quali soggiungerebbe attraverso un meccanismo non abbastanza trasparente. Pur ammettendo l'esigenza di rendere più efficienti e sicuri i rapporti socio-economici, il garante ha bocciato il sistema, anche perché è realizzato senza un'idonea base normativa. E questo malgrado la possibilità di valutare imprenditori, liberi professionisti, clienti o cittadini, condizionando l'ammissione di questi a prestazioni, servizi o benefici. Per la Corte Suprema, però, il procedimento svolto attraverso l'algoritmo è trasparente. Quello che si richiede, precisano i giudici, non è la possibilità per l'associato di conoscere prima l'esito finale delle valutazioni che il sistema di intelligenza artificiale opera, perché altrimenti sarebbe quantomeno inutile, ma il procedimento che conduce alle medesime. La Cassazione ricorda che in matematica il procedimento da seguire è descritto da un'equazione che si compone di variabili e funzioni che la collegano. L'algoritmo, si legge nell'ordinanza, è un procedimento di risoluzione di un problema. Da determinati dati di ingresso, cosiddetto input, derivano soluzioni output. Lo schema esecutivo di un algoritmo specifica dunque i passi da seguire in sequenza per arrivare al risultato. E l'algoritmo sotto osservazione, secondo la Cassazione, rispetta i requisiti previsti dagli studiosi. Ha passaggi elementari, univoci, di numero finito, operabili un determinato tempo e con un risultato unico. Perché il consenso sia valido, quindi, non serve che il linguaggio matematico sia spiegato agli utenti e tantomeno che questi lo capiscano. Ciò che è importante è che sia possibile tradurre in linguaggio matematico e informatico i dati di partenza, così che il tutto diventa comprensibile alla macchina grazie ai soggetti esperti programmatori, secondo le sequenze e le istruzioni tratte dai dati in chiaro come descritti dal regolamento per determinare la reputazione. Quindi, per i giudici della Cassazione, i parametri di riferimento sono sufficientemente determinati. Tutto ciò detto, noi siamo per la posizione del garante. Non si può dare un giudizio su una persona accettando dei dati spesso anche incerti, limitando poi, di conseguenza, la sua libertà di azione.
Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Trenitalia. Cassazione. Danno esistenziale per maxi ritardo di 23 ore. Scatta il danno esistenziale per il maxi ritardo ferroviario, 23 ore per percorrere la tratta Roma-Cassino, in assenza di qualsivoglia assistenza a passeggeri bloccati sul treno. La Corte ha così respinto il ricorso di Trenitalia contro la sentenza del Tribunale di Cassino, che nel 2019 aveva confermato la decisione del locale giudice di pace, che aveva condannato la società ferroviaria al pagamento di 5,25 euro a titolo di indennizzo da ritardo e 400 euro a titolo di risarcimento del danno esistenziale. La vicenda, eccezionale ma non troppo, ma non per questo giuridicamente meno rilevante, risale al 3 febbraio 2012, quando a seguito di una nevicata a Roma e nel Basso Lazio, un treno di pendolari rimase isolato nella neve per un giorno e una notte senza alcuna assistenza. Purtroppo, tutti lo sappiamo, siamo abituati ai ritardi, ormai costanti, per questo quel motivo. È vero che uno può chiedere il rimborso, ma è talmente faraginoso il procedimento che tantissimi vi rinunciano. Certo, un ritardo di 23 ore, bloccati tutta la notte e il giorno in treno, forse meritava anche più dei 400 euro liquidati come danno.
Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa, altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere, viaggiatori viaggianti da salvare, delle città importanti mi ricordo Milano, livida e sprofondata per sua stessa mano. Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà. Come i treni a vapore, come i treni a vapore.
Lecce. Il comandante dei carabinieri fa multare più volte l'imprenditore che gli chiedeva di essere pagato per i lavori in casa. Un luogotenente dei carabinieri, fino a pochi mesi fa, al comando di una stazione di un paese salentino, è finito sotto inchiesta con l'accusa di concussione dopo la denuncia di un imprenditore edile che si è dovuto accontentare di un'esigua somma, 11.000 euro, e a rinunciare al saldo delle somme dovute, 45.000 euro, per alcuni lavori realizzati per il militare fra il luglio 19 e l'inizio del 21. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, il luogotenente ha preteso lo sconto dopo aver accordato una somma ben più elevata per effettuare tutti gli interventi. E quando l'imprenditore ha preteso il pagamento, è iniziata un'attività di persecuzione nei suoi riguardi. Approfonditi e mirati controlli per strada con continue multe. A nulla sarebbero servite le rimostranze dell'imprenditore. Il luogotenente ha continuato a manifestare chiaramente la sua indisponibilità al pagamento, avviando sfacciatamente una campagna di persecuzione nei suoi riguardi, come effettivamente è accaduto leggendo le carte dell'indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Lecce. In realtà i controlli erano già partiti a luglio 19, quando l'imprenditore aveva completato il massetto e quando sospese i lavori. Non hai capito che devi finire il lavoro? Fai quello che ti dico, altrimenti se non finisci non ti faccio più lavorare, lo minacciava il carabiniere quando lo incrociava per strada. Cari amici, meglio non commentare. Ora ci si mettono anche i carabinieri. Non c'è proprio più religione.
Tutta la notte, solo tu per la città con le ossa rotte, a farti male. Nessuno capirà come ti senti sotto, vivo o morto, poi domani passerà. Stasera vai a ballare, ti cambi in macchina così nessuno può guardare. E mi dirai, non è vero, non è vero, l'amore è peggio del veleno. Siamo una giostra, la disco inferno, e tu cadevi sul più bello. Non è vero, non è vero, eppure quasi ci credevo, dura soltanto una notte intera. Piango poi chi se ne frega, non mi dire no. Almeno se dobbiamo farci male. Mi dirai, non è vero, non è vero, l'amore è peggio del veleno. Siamo una giostra, la disco inferno, e tu cadevi sul più bello. Non è vero, non è vero, eppure quasi ci credevo.
frega, non mi dire no.
Per soffocare i pensieri metto una benda sugli occhi, così non ti vedo più, ma ti conosco a memoria. Il nodo è solo alla gola.
L'auto non parte, multata lo stesso, incinta di 9 mesi, nessun rispetto. La macchina non parte, la batteria è completamente scarica, ma le ausiliarie del traffico le fanno comunque la multa. A lei, che al 9° mese di gravidanza si era preoccupata di andare a spostare l'auto perché c'era la pulizia della strada. A denunciare quello che è accaduto è stata la suocera della ragazza, sotto shock viste anche le sue condizioni fisiche. «Non ci siamo arrabbiate per la multa», dice la donna, «ma per come è stata trattata la compagna di mio figlio. Sono state 2 donne che non hanno avuto nessun rispetto o compassione per un'altra donna, per di più incinta di 9 mesi, con una pancia enorme e ben visibile». Secondo quanto riferito dalla donna, la ragazza era scesa in strada per spostare la macchina, in quanto il martedì c'è la pulizia. L'auto, una Nissan Qashqai, però non è partita nonostante i molteplici tentativi della ragazza. È arrivato anche l'altro figlio per dargli una mano, ma la macchina non voleva sapere di mettersi in moto, aggiunge la donna. Dopo infatti abbiamo chiamato l'elettrauto, che ha constatato ma la batteria fosse da cambiare. Le 2 ausiliari del traffico hanno assistito a tutta la scena, ma hanno comunque insistito con la ragazza di mio figlio, dicendole che avrebbe dovuto spostare l'auto in qualsiasi modo. Ma come avrebbe potuto fare? La doveva spingere al 9° mese di gravidanza? Tra l'altro si tratta di una macchina che ha un sensore per cui si blocca quando la batteria è scarica. Non l'avrebbe mossa da lì nessuno. Fatto sta che le vigiline hanno proceduto a farle la multa, sottolineando che, virgolette, sul posto erano presenti 2 persone che provavano a mettere in moto l'auto, ma l'auto non si accende, si legge nel testo della multa. Queste 2 donne hanno detto anche alla ragazza che dovevano fare la sanzione perché altrimenti avrebbero perso il posto di lavoro e che non sarebbe stato giusto nei confronti degli altri automobilisti, visto che c'erano altre macchine parcheggiate in strada. Peccato che la ragazza fosse l'unica presente e che avesse provato a fare di tutto per spostarla. Non è dipeso da lei il fatto che la macchina non si sia accesa, spiega ancora la signora. Ho telefonato ai carabinieri che mi hanno detto di chiamare direttamente la polizia municipale. Lo sportello al cittadino però non è aperto di pomeriggio e mi hanno detto di tornare questa mattina. La ragazza piangeva, era sconvolta. Mi chiedo se sia giusto trattare in questo modo una persona onesta che non delinque e per di più nelle sue condizioni fisiche. Siamo intenzionati ad andare fino in fondo e ripeto, non per la multa in sé per sé, ma per come è stata trattata. Queste sono cose molto spiacevoli che sicuramente un pubblico funzionario della pubblica amministrazione dovrebbe prendere in considerazione e non essere così inutilmente e ferocemente fiscale.
Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. La vita è un letto sfatto. Io prendo quel che trovo e lascio quel che prendo dietro me. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. La faccia di cemento, tu chi sento, io cambio e chi non cambia resta là. Non gioco più, lascia stare, non gioco più, ti assicuro. Se ti faccio male,
c'è una situazione che tutti i comandanti conoscono alla base del licenziamento del pilota di EasyJet, che nei giorni scorsi ha visto rigettato il suo ricorso in Cassazione. I giudici della Suprema Corte, confermando il licenziamento, hanno stabilito che la compagnia aerea è nel giusto quando pretende che i suoi equipaggi applichino in modo rigoroso il manuale operativo aziendale per le manovre di atterraggio nell'aeroporto di Olbia. Chi non lo fa interrompe il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Ma c'è un dato specifico riguardo all'aeroporto Costa Smeralda, in particolare la pista 05. La compagnia EasyJet ha contestato, e la Cassazione le ha dato ragione, il mancato rispetto del manuale operativo riguardo una particolare manovra imposta quando l'aereo arriva sulla Costa Smeralda dalla direttrice dell'Imbara. Se il velivolo ha il vento in coda, è prevista una riattaccata, si dice così, cioè una interruzione della manovra di atterraggio, che evita i rischi. Invece di attuare la contromisura, il primo ufficiale del volo e comandante hanno portato l'aereo in pericolosa condizione di instabilità e di eccessiva velocità, sino allo scalo olbiese, sbagliando anche le manovre successive. Il comandante Gigi Carbini, una lunga esperienza alla cloche, spiega: le compagnie sono molto attente, e con ragione su questo punto, per le caratteristiche orografiche del territorio intorno all'aeroporto di Olbia. Va anche detto che i piloti vengono informati adeguatamente. Non conosco i dettagli di questo caso, ma in generale posso dire che con determinate condizioni meteorologiche l'avvicinamento e l'atterraggio a Olbia richiedono una manovra specifica che garantisce la sicurezza del volo. Ci sembra quindi ineccepibile la sentenza. Non si può far rischiare a decine di passeggeri la vita e la superficialità del pilota. Ma si scherza?
L'uomo sogna di volare, guardare dall'alto, planare sul mare, che si trovi su un aereo o in un grande appartamento, sui gradini di una chiesa, nella favela di Kanja. L'uomo sogna di volare e scrive sui muri: noi siamo tutti uguali, ma prega nel buio la sorte del più debole. Non tocchi mai a me, come diventa facile voltarsi e non guardare.
sai come fare. L'uomo ha voglia di cambiare, ma non sa più cosa fare. L'uomo sogna di volare. E allora partenza, decollo, non c'è nessun controllo. Di scatto riparto, ci sono cose che volevo, ma non ti ho detto.
Finlandia, multa per eccesso di velocità, 121.000 euro per 30 km sopra il limite. Multa da Guinness dei primati per un uomo d'affari che ha dovuto pagare la bellezza di 121.000 euro per eccesso di velocità. Guidava 30 km oltre il limite, ma in Finlandia, suo paese d'origine, le multe sono calcolate in percentuale sul reddito del trasgressore. Secondo quanto riportato dal The Guardian, Anders Wilkhoff, 76 anni, presidente e fondatore di una holding da 350 milioni di euro l'anno, si è già scusato in un'intervista ad un giornale locale. Sono davvero dispiaciuto per l'accaduto e ha raccontato la sua versione dei fatti. Avevo appena iniziato a rallentare, ma credo non sia successo abbastanza in fretta. A suo giudizio il limite di velocità è passato improvvisamente da 70 a 50 km, quando gli è stato segnalato il passaggio a 82 km all'ora. È prassi che le multe per le infrazioni al codice della strada in Finlandia si basino sulla gravità dell'infrazione e sul reddito del trasgressore, che la polizia può controllare istantaneamente collegandosi tramite propri smartphone a un database centrale dei contribuenti. Secondo il sistema finlandese, la multa viene calcolata in base al reddito giornaliero disponibile del trasgressore, generalmente considerato pari alla metà del suo reddito medio giornaliero. Più un automobilista supera il limite, maggiore è il numero di multe giornaliere che riceve. Il fatto che il Wilkhoff fosse stato multato due volte in precedenza per eccesso di velocità è stato un fattore aggravante. Inoltre gli è stata sospesa la patente di guida per 10 giorni. L'uomo d'affari venne già multato per 63.000 euro nel 2018, 5 anni dopo essere stato colpito da una multa di 95.000 euro per la stessa infrazione. E ora ha dichiarato di sperare che la multa, equivalente alla metà del suo reddito disponibile per 14 giorni, venga spesa in modo utile. Ho sentito che il governo vuole risparmiare 1,5 miliardi di euro sull'assistenza sanitaria in Finlandia, quindi spero che il mio denaro possa colmare una lacuna. Però l'ha presa con filosofia il soggetto,
Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia.
Cari ascoltatori, prima di salutarvi, mi è venuto in mente, e così nelle prossime puntate, di chiudere con degli aforismi di quello che secondo me è stato il più simpatico, il più divertente e anche forse il più intelligente degli scrittori umoristi italiani, ovvero Ennio Flaiano. Direi una miniera di saggezza ironica, e così da oggi penso che sia simpatico chiudere la trasmissione con alcuni suoi aforismi. Eccolo. Il peggio che può capitare a un genio è di essere compreso. Da quell'altra parte, oggi il cretino è pieno di idee. Cari amici, ancora una volta grazie della vostra presenza e del vostro ascolto. Vi ringrazio ovviamente ancora una volta di tutto quello che fate per ascoltarmi, anche se qualche volta potrà essere difficile per voi, e un abbraccio forte alla prossima puntata.
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.